10 e 40 minuti primi, come annunciato ritorniamo in voce in diretta, un ben trovato a Cristiano che oggi ospitiamo in qualità di direttore editoriale della Red Star Press. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, con te per parlare del Salone del Libro di Torino che si va ad aprire fra pochi giorni, delle polemiche, dei dibattiti che si stanno aprendo e ci dirai tu a che livello e in che forma si stanno aprendo, soprattutto per quanto riguarda la presenza al Salone del Libro di Torino del Ministro dell'Interno che presenterà un libro su di lui edito da una casa editrice notoriamente vicina a Casa Pound, e per parlare anche di quanto possano e debbano essere antifasciste le grandi fiere, i grandi saloni, le grandi kermesse editoriali, e ne parlammo già un anno fa alla vigilia del precedente Salone del Libro di Torino. Parlammo di una sorta di appello che era stato presentato appunto per far sì che almeno le fiere più importanti esplicitassero, come dire, il proprio comune sentire antifascista, una proposta che all'epoca non andò granché bene. Ci dirà insomma se la riproposizione può essere praticabile oppure no al momento attuale.
In realtà noi abbiamo redatto questo appello sono già, in realtà questo è il terzo anno, ma se lo abbiamo fatto è perché effettivamente da una parte era anche una provocazione. Cioè, quali sono stati i risultati di questo appello? Che semplicemente diceva di declinare chiaramente i valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessismo in chiave culturale, dicendo che chiaramente il lavoro nell'industria culturale non poteva essere sganciato da questi punti fermi, che devo dire provocazione, perché non è che mi sembrasse questa cosa rivoluzionaria, tant'è che comunque è caduto completamente nel vuoto, nel senso non ha raccolto nessuna adesione, e all'oggi tutte le associazioni di categoria per quanto riguarda le case editrici, nessuna ha accettato, diciamo così, di confrontarsi su questo tema o di inserire questi elementi nel suo statuto. Questo è lo stato dell'arte. Di conseguenza, come dire, ora da una parte si scopre l'acqua calda, nel senso che è tempo che c'è un'editoria fascista forte, un'editoria diversa rispetto a quella che magari poteva esserci in passato, molto polverosa, chiaramente salita di livello per quanto riguarda anche la proposta grafica. A volte, diciamo così, si maschera, a volte è esplicita nelle sue proposte, è tempo che comunque trova spazio all'interno degli appuntamenti editoriali. Ora abbiamo raggiunto chiaramente, direi, il totale sdoganamento, se non succede qualcosa da qui ai prossimi giorni, e questo fa parte anche di chi credo questa chiacchierata, perché volevo anche dire che io sto parlando anche in completa solitudine, nel senso che non è che esiste effettivamente un reale dibattito, una qualche possibilità di avere una posizione comune rispetto a una qualche linea di azione in questa situazione. Si naviga a vista, si finisce più che altro per cercare di provocare delle reazioni, dei possibili corticircuiti, ma ecco, devo dire, in maniera molto isolata, e questa già di per sé io direi che è una cosa grave. Parlavamo delle polemiche. Queste polemiche al momento, voglio dire, oltre che circolare rispetto a tante persone che giustamente si indignano, dicono la loro, denunciano questa situazione. Diciamo che da ieri pomeriggio hanno anche un post che, come si usa oggi, no, è stato scritto dal direttore editoriale del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, che fondamentalmente passa la palla a quello che è il comitato di indirizzo del Salone del Libro di Torino, in quanto Lagioia dice che tecnicamente è anche vero, non è lui, diciamo così, che vende gli stand al Salone del Libro di Torino. Ed è vero che quando si parla di presentazione del libro nel Salone di Torino non si intende che c'è, come dire, una sala in cui effettivamente nella programmazione avviene questo, ma è semplicemente il libro che viene portato al Salone. Certo, fare tutti questi distinguo è chiaramente abbastanza filisteo come atteggiamento, no? In quanto il problema ovviamente è proprio la cosa in sé, non tanto la forma più o meno grave in cui può essere esplicitata. Quindi Lagioia ha sostanzialmente passato la mano al comitato di indirizzo, ricordando che il Salone quest'anno celebra il centenario di Primo Levi e insomma tante altre cose magari interessanti, ma che invece io non sono soddisfatto, diciamo così, dal comitato di Lagioia. Primo, perché chiaramente voglio dire, chiama in causa altri soggetti che al momento non si esprimono. Questi soggetti sono la DEI, l'Associazione degli Editori Indipendenti, sono l'Associazione Italiana delle Biblioteche, è il Circolo di Lettori di Torino, che tradizionalmente cura anche le questioni tecniche e commerciali del festival, insomma tutta una serie di istituzioni più o meno imbalsamate, più o meno istituzionali, da cui non c'è da aspettarsi nulla da questo punto di vista. Potrebbe parlare la DEI, l'Associazione degli Editori Indipendenti, non lo sta facendo con colpevole ritardo dal mio punto di vista. Vediamo se si potrà muovere qualcosa durante la giornata. Io quello che posso dire è fondamentalmente questo. Il primo punto è l'ennesima volta in cui ci si trova di fronte a una situazione del genere. Ecco, non è diversa, mettiamola così, quando ci sono quelle cagnare organizzate a Torre Maura piuttosto che in altri quartieri, dove le persone, no, il popolo protesterebbe contro l'assegnazione di case popolari a persone reputate non di origine italiana. Ecco, molto spesso in quelle situazioni c'è stato proprio un ritardo di proposta, una difficoltà ad affrontarle, a mettere in piedi una risposta degna di questo nome, una linea comune. Ora piano piano magari si riuscirà a costruirla, ma c'è un grande ritardo. Qui stiamo alla stessa cosa. Non c'è effettivamente un contesto rispetto all'interno del quale confrontarsi e prendere quindi una posizione che sia condivisa da tutti. Quando dico tutti intendo una filiera molto ampia che va da chi è impegnato nelle imprese culturali e chi sostiene attivamente con iniziative, presentazioni, tutto ciò che di diciamo così indipendente o comunque dotato di contenuti che siano propri a un mondo antagonista, di sinistra, comunista, libertario, c'è. Ecco, da tutto questo aggregato, che pure è esteso, multiforme, ampio, non c'è stata una riflessione rispetto a questi temi. Quindi il famoso appello di cui parlavamo prima, non è che io mi aspettassi che venisse, come dire, sponsorizzato dalla Mondadori, in effetti, no? ma che magari in qualche modo muovesse in una direzione di questo genere. È importante anche perché appunto io personalmente non è che mi aspetto nulla né dalle istituzioni né come dire da ordinarie imprese confindustriali, ma magari effettivamente riflettere collettivamente su questo, arrivare a delle decisioni, a delle posizioni comuni, a delle linee d'azione, invece questo presumo che sia importante. E per il resto, come dire, vogliamo premere il tasto avanti veloce su un ipotetico registratore? Ecco, allora io continuo con l'analogia alle manifestazioni di pseudo protesta organizzate nei quartieri popolari. Alla resa dei conti è evidente come mirano a sgombrare il campo da tutti quei soggetti che metterebbero in discussione il fatto che comunque c'è una tendenza di liberismo selvaggio e di privatizzazioni che ci porterà nel giro di poco tempo, se non si costruisce una risposta molto forte, a non averle proprio le case popolari, perché sono in vendita. Alla stessa maniera questi grandi eventi che poi fondamentalmente parliamo del Salone del Libro di Torino, chiaramente di Più Libri Più Liberi a Roma, c'è il Book Pride che sicuramente è in crescita ma comunque con un cabotaggio inferiore da quel punto di vista rispetto a essere evento di massa. Anche lì comunque se ci sono degli ingranaggi che non girano bene o qualche granello di sabbia, no, che comunque ancora mette in piedi contenuti non proprio come dire in linea, come dire un potenziale propagandistico non sfruttato rispetto a quelle che sono le ambizioni del Salvini di turno, ebbene allora premendo questo tasto avanti veloce nel giro di pochi anni ci farà vedere un bel Pietro che, come dire, non è che farà la prefazione al libro di Salvini, ma deciderà direttamente lui quali sono gli editori che devono partecipare o meno al salone, e a meno che, voglio dire, chi oggi effettivamente tiene un basso profilo di fronte a questa colonizzazione, questa presenza dell'estrema destra in un mondo che d'altra parte in maniera erronea è stato ritenuto estraneo, forse c'è pure chi tiene un basso profilo, perché fra qualche anno sarà già pronto poi a fare il colletto bianco delle versione nera, insomma. Quindi, come dire, gli editori non hanno nulla da guadagnare di fronte a questa situazione, hanno tutto da perdere nel momento in cui si rivelano non in grado effettivamente di sviluppare un'azione comune che riafferma in maniera orgogliosa i denominatori dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessismo. Però ripeto, questi denominatori o sono comuni o non lo sono, forse non lo sono. Ecco, la verità è che forse non lo sono, e di conseguenza pretendere questo è come veramente frustare un cavallo morto.
Senti, volendo ostinatamente cercare il mezzo pieno nel bicchiere, rispetto anche all'immediato passato, il fatto che comunque il problema sia stato registrato è comunque un avanzamento secondo te? Nel senso, tu ricordavi giustamente che questo tipo di presenze, per quanto minoritarie dentro fiere e saloni di questo tipo ci sono ormai da tempo, e ogni qualvolta si è cercato di porre l'attenzione su questa presenza, insomma, ci si è trovati di fronte o al muro di gomma, alle consuete citazioni di Voltaire e, che ben conosciamo, e insomma il problema è stato lasciato lì. Oggi il direttore del Salone del Libro di Torino comunque si sente in dovere di quantomeno dare la propria opinione su questo. È un passetto avanti comunque, oppure rispetto a 12, anche solo a 12 mesi fa, però sappiamo che qua tutto evolve in maniera velocissima, non ci si può ritenere per nulla soddisfatti, secondo te?
Io non te la so dare una risposta precisa, ma per un motivo semplice. È vero che il Salone del Libro di Torino, ma come dire, ha a dir poco la coscienza sporca, perché giustamente uno può dire vabbè, adesso ci indigniamo per questo libro intervista di Salvini, ma nel Salone ci sono sempre stati gli stand degli stati più reazionari del mondo, anche stand di organismi prettamente politici, associazioni di movimenti pro vita che sostenevano l'inverosimile, ma sappiamo bene come tanto di questo inverosimile invece non è inverosimile per niente, insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi il problema secondo me è anche un altro, nel senso che le azioni sono efficaci nel momento in cui riescono a esprimere una forza che è conseguente a come dire, la situazione che si sta effettivamente vivendo. Quindi può essere che la presa di posizione fatta oggi dal direttore editoriale non sia affatto proporzionale alla forza che invece ha in termini di visibilità, di propaganda, di pubblicità, di relazioni comunque, questo anche è il punto, no? Un ministro dell'interno che come dire, sceglie di rappresentarsi attraverso un editore dichiaratamente fascista, poi pure qui ci si può non stupire, d'altra parte è fascista, da chi si dovrebbe fare rappresentare, però qui stiamo parlando di un qualcosa che si salda organicamente a un livello istituzionale, quindi un salto di qualità molto diverso da quando magari c'era il vecchio editore ottantenne nostalgico di Salò, che come dire, se non c'era era meglio, ma era un fascismo terminale, con una proposta ormai veramente priva di sbocchi, no? Allora lì ci poteva stare anche la presa di posizione di un eventuale direttore, sarebbe stata magari comunque come dire, importante all'epoca, ma oggi io credo che probabilmente non sia sufficiente. Dopodiché ripeto, se non c'è una riflessione collettiva, cioè se non esiste effettivamente un qualcosa che si struttura in maniera antagonista, con una sua coerenza e con una sua proposta condivisa, forte, che poi dovrebbe andare a riguardare come dire, a 360 gradi tutto quello che si fa durante l'anno rispetto alle iniziative culturali, rispetto a appunto le proposte, la programmazione, il loro essere magari accolte, supportate, eccetera, alla fine tutto potrà rimanere quelle che possono essere prese di posizioni, iniziative individuali, ma insomma
si resta
di relativa efficacia, ecco.
Certo. Va bene, insomma, questa era un po' la situazione generale. Ti ringraziamo, perché poi, diciamo, sono tutte questioni che carsicamente ogni tanto vengono fuori. Poi in questo caso, diciamo, c'è il caso che è la presentazione di questo libro, però il problema sarebbe rimasto comunque, a prescindere.
Ripeto, tecnicamente loro hanno, la vera cosa è che gli è stato dato, diciamo, lo stand, e questo viene giustificato come se fosse come dire, diritto d'impresa, no? Per cui tu non puoi discriminare nessuno. Questa è una cavolata, adesso poi vediamo, perché io per quello faccio le analogie con il discorso delle case popolari, no? La famosa talpa che ha tenuto banco, perché per esempio l'anno scorso c'è stato lo scandalo di un gruppo di editori che è stato confinato in una specie di padiglione ghetto, un tendone, ecco, come dire, questa è una casa editrice,
il reparto confino della situazione,
ecco, appunto, ma però, come dire, questa è una casa editrice che partecipa alla prima volta, il più delle volte, ma in maniera ingiusta. Questo è un altro problema interno al salone, di come vengono assegnati gli spazi, ma fondamentalmente si paga pegno quando si ha le prime armi, tranne in alcune circostanze, e questa mi sembra proprio una di quelle circostanze. Come dire, l'innocenza non c'è proprio, quindi adesso siamo andati ben oltre Voltaire, perché ormai perfino le giustificazioni vengono all'interno di quella che è la dialettica pseudoliberista, no? Per cui c'è il diritto alla libertà d'impresa, come se dovesse essere questo il valore, come dire, massimo al quale si dovrebbe aspirare, ma un po' come quando si parla di meritocrazia, cioè, che voglio dire, tutto è tranne una cosa basata sul merito, piuttosto una cosa basata sulla classe, e qui è una cosa del genere, perché un piccolo editore normale che si affaccia al salone deve fare una gavetta che la metà basta, probabilmente muore prima di arrivare a come dire, avere una posizione magari decente, ma poi improvvisamente per qualcuno non è così, no? E quindi, voglio dire, stiamo parlando anche di questo.
Senti, per concludere, per quella che è la tua esperienza altrove, fuori dall'Italia, questi temi, queste situazioni si sono verificate? Se sì, sono state anche affrontate? So, per dire una, la Buchmesse di Francoforte, quella considerata la più grande fiera editoriale del mondo, almeno sicuramente la più importante d'Europa, si registrano situazioni simili oppure è una specificità italiana?
C'è una specificità italiana, perché il Salone del Libro di Torino è una fiera che gli specialisti chiamano consumer, cioè è per il pubblico, e da quel punto di vista è un evento molto grande. La fiera di Francoforte è la più importante del mondo per quanto riguarda i diritti, ma è un mondo che comunica soprattutto con gli addetti ai lavori, anche se negli ultimi tempi hanno deciso di aprire al pubblico nella giornata di sabato, ma non ha la stessa, proprio perché è proprio concepita per presentare le novità editoriali a chi acquista i diritti. Ciò detto, è chiaro che alcune cose non sono soltanto italiane, perché basti pensare alle risse fra estrema destra turca e curdi, che si verificano al Salone di Francoforte, di cui poi magari non si parla quando si decide di avere la Turchia come paese ospite, ma basti pensare anche all'importanza che ha oggi per esempio avere un'area che viene dedicata, non lo so, al Kosovo, dico per dire, cioè nel senso che oggi il riconoscimento per esempio di certe aspirazioni nazionali come dire, più o meno pulite, tante volte meno, passa anche attraverso questo tipo di iniziative, e di conseguenza le frizioni non mancano. Il fatto che però il Salone del Libro di Torino sia aperto al pubblico, quella grande massa di visitatori, li mette direttamente a contatto con una realtà che è diversa rispetto a quella che poi comunque, per quanto globale, sta soprattutto nel mondo degli addetti ai lavori. Quello che manca in Italia rispetto all'estero in realtà è la proposta di un evento che sia radicalmente antagonista e che tiri in ballo, se ci sono, come comunque ci sono, le case editrici che effettivamente hanno questo tipo di storia e di background, che non significa costruirsi dei ghetti. Ecco, una nostra casa editrice comunque che sentiamo molto affine, che è la K Press, no? Che è canadese con sedi negli Stati Uniti, partecipa a quello che è il grande salone di New York, ma questo chiaramente non gli impedisce di animare dei suoi percorsi insieme a un mondo che è molto vitale da quel punto di vista. Non pensiamo che gli Stati Uniti siano, come dire, anche culturalmente assoggettati a chissà quale verbo destrorso, perché purtroppo credo che siamo messi peggio noi. E in Inghilterra c'è un importante evento di editoria libertaria, in Francia anche, insomma da noi manca un momento di questo genere che abbia un vero respiro nazionale e che sappia effettivamente stare su un livello alto anche di comunicazione e di proposta. Guardiamo una cosa, per esempio, no? Quando venne fondata la fiera, quella di Roma, Più Libri Più Liberi, ci fu un grande polemica sul come si doveva chiamare, ed è molto divertente sottolineare come all'epoca si arrivò a scegliere il nome Fiera della Piccola e Media Editoria, che è oggettivamente orribile, perché chi proponeva di chiamarla Fiera dell'Editoria Indipendente veniva messo in minoranza. Cioè, ancora 15 anni fa, che più o meno è quello che data Più Libri Più Liberi, la parola indipendente veniva percepita come una parola assolutamente politica, e quindi era già una dichiarazione di intenti. In effetti, ecco, questa è la nostra storia di editori indipendenti in Italia, una storia che nasce, possiamo dire, con le mobilitazioni del 77, con tutte le esperienze controculturali, i giornali, le radio libere, la famosa Bologna del 77, quindi Pazienza, Il Male, tutto l'universo indiano e una pluralità di pubblicazioni, sia giornali che di libri, che animavano da tutta una serie di case editrici rimaste anche storiche. Quella era editoria indipendente. Oggi la parola è stata purificata e rifiutata dalla nuvola, ha trovato accoglienza nella DEI, che in effetti è l'associazione degli editori indipendenti, ma questa parola non significa più. Gli sono stati recisi i legami con quella che era la sua storia, e questo credo che la dica lunga sulle difficoltà in cui ci si trova oggi nel voler riannodare questi fili.
Che però, insomma, chiudiamo così, sono riannodabili evidentemente, se insomma realtà che non sono uguali alle nostre, ma sono sostanzialmente simili, come ci ricordi tu, la Francia, la Gran Bretagna vedono la possibilità di costruire iniziative del genere, diciamo, forse con molta fatica potremmo riuscirci anche noi.
Speriamo, naturalmente l'ottimismo della ragione noi ce l'abbiamo premuto sempre sul tasto play.
Certo. Anzi, però, in forward continuo.
Non è detto che alla realtà interessi qualcosa, ecco, del tasso che noi ci abbiamo premuto. La disponibilità a costruire e a lottare, quella c'è naturalmente. Speriamo che si riesca a farlo in maniera efficace.
Va benissimo, ti ringraziamo moltissimo per queste tue parole, buon lavoro, buona trasferta e ci sentiamo a questo punto la settimana prossima, così ci racconterai un po' come starà andando questo salone torinese.
Vedremo cosa succede quest'anno.
Va benissimo, grazie. Anche a te, a presto, ciao.
A presto.